cari fratelli nel Signore, care sorelle, volevo solo dirvi che stamattina, perché noi ci troviamo qua? Ci troviamo qua perché abbiamo riconosciuto che in Dio c'è la salvezza e questo ci ha dato una dignità, una nuova dignità, che non deriva da pratiche religiose, come ho sentito nelle preghiere di alcuni fratelli, di alcune sorelle, ma deriva da una sincerità di cuore nel riconoscere in Gesù colui che può tutto e colui che ci dà una nuova vita e una nuova speranza. Quindi, questo dobbiamo tenere presente, che si ricollega a un modo di vivere e a un modo di pensare che noi come occidentali abbiamo smarrito da tempo, perché veniamo da una tradizione che è pagana, che si è allontanata man mano che la storia è andata avanti dalla radice ebraica, dalla radice di verità che è presente in tutta la Bibbia. Quindi stamattina vogliamo riconoscere questo nostro culto, riconoscere con sincerità e ringraziare il Signore con sincerità di cuore e con verità che Lui solo può tutto e a Lui solo noi dobbiamo tutto. Perché se così non fosse, non saremo nella verità e saremo in una religione. Allora, volevo prima leggere alcune cose da Giobbe e leggo alcuni versetti io da Giobbe 38 che così dicono. Leggo qua e là, a pagina 538. Qua il Signore parla a Giobbe, perché sappiamo che prima c'erano tre amici di Giobbe nel racconto del libro, che uno di questi accusava Giobbe di... Giobbe si lamentava delle disgrazie che gli capitavano nella vita, e un suo amico gli ha detto: guarda che le disgrazie ti capitano perché c'è un peccato nascosto che tu non hai ancora riconosciuto. E Giobbe se la prende perché lui si ritiene integro, sa di essere integro nei confronti del Signore. Poi il racconto va avanti e un altro suo amico gli dice: guarda che forse cambia un po', aggiusta un po' il tiro, e gli dice: guarda che forse tutte le disgrazie che ti capitano servono per cambiarti, per migliorarti, perché tu possa avvicinarti al Signore ed essere... Allora Giobbe questo lo accetta e riconosce che arriva alla conclusione che nonostante il suo corpo, nonostante tutte le difficoltà che ha, un giorno lui vedrà la salvezza del Signore, rinunciando anche al suo corpo, perché dice: le mie membra non ci saranno più, ma io spero nella tua salvezza, un giorno ti vedrò faccia a faccia in futuro. E quindi questo si innesta proprio in quello che è la nostra speranza e la nostra fede. Poi interviene, e veniamo ai versetti, il Signore che gli dice, parla direttamente il Signore e si rivolge a Giobbe dicendogli: dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di te, di essa, la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Poi continua: sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? E poi nella pagina dopo: per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene di Orione? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Chi versa gli otri del cielo quando la polvere stemperata diventa una massa in fusione? Ecco, cari fratelli, queste sono delle descrizioni che il Signore fa di quello che noi possiamo osservare nel mondo e nella creazione. Però dice che l'uomo non può comprendere fino in fondo quello che il Signore fa, perché è pur sempre un uomo, per bene che si comporti e per bravo che sia, ecco, diciamola così. E ci sono delle descrizioni che sono anche molto belle dal punto di vista poetico. Dice: sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare. Noi sappiamo che nella Bibbia il Signore ha aperto le acque e ha fatto camminare gli ebrei sul fondo del mare. Hai abbracciato lo sguardo l'ampiezza della terra? Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Per quali vie si diffonde la luce? Sono tutte domande che molte persone si sono fatte nella storia. Anche, sappiamo, Einstein ha cercato di capire come funzionava la luce, e poi il Signore gli ha permesso di arrivare a queste piccole conoscenze per l'essere umano. Poi un'altra descrizione molto bella: le acque diventano come pietra quando si congelano, quando andiamo ai poli. Oppure dice: chi versa gli otri del cielo, quando le pietre, la polvere stemperata diventa una massa in fusione. E qua parla del fango: quando la polvere piove tanto, la terra, il terriccio viene stemperato dall'acqua e della pioggia. E quindi è una descrizione anche molto bella e molto precisa di quella che è la realtà. E diventa una massa in fusione e il fango. Già solo questo basta per, almeno per chi è semplice e chi ha un cuore predisposto ad osservare come un bambino, diciamo prima dei bambini che sono di là, a osservare quello che circonda con un cuore semplice e onesto, perché un bambino ha un cuore onesto in fondo, anche se poi sappiamo che può fare il male, ma è inconsapevole questo. Però nel confronto del mondo che lo circonda, un bambino vede tutto con... apre gli occhi e apre il cuore, mentre apre gli occhi apre anche il cuore. E quindi già solo questo ci basterebbe per dare gloria al Signore. Ma andiamo avanti, perché purtroppo leggiamo tanto ma non so fare altrimenti, perché mi è venuto da leggere queste cose. Quindi adesso chiedo a un fratello, a una sorella, a un volontario di leggere il Salmo 19 a pagina 551, dal versetto 1 al versetto 9. Va bene, tanto poi prendo i fogli da leggere adesso. Allora, Salmo 19 dall'1 al 9. Un volontario, ecco, Rosi.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo, là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti.
Grazie. Anche qua c'è la descrizione del creato da parte del re Davide. E dice delle cose meravigliose che da sole possono essere già il culto di per sé stesso. E se noi ci riconosciamo in quello che dice Davide, il nostro cuore riconosce questo come vero, allora diciamo lì parte l'ammirazione e l'adorazione del Signore. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Io mi sono sempre chiesto cosa volesse dire questo. Poi nella nota spiega che dice: sono detti, non sono parole, di cui non so della voce. Ci sono detti, non sono detti, non sono parole di cui non so della voce. Però anche mi è venuto in mente, ad esempio, il film 2001 Odissea nello spazio, quando si muovono i pianeti e c'è una bellissima musica di sottofondo. Anche solo il fatto che i pianeti si muovano produce una musica celestiale che può arrivare al cuore delle persone e al cuore dell'essere umano. Perché se leggiamo una nota, ci rimanda al Salmo 148,3, ma non prendiamolo perché tanto il significato è che la creazione di per sé stessa, col suo fatto di esistere, di sussistere e di funzionare così com'è, loda il Signore. Quindi i cieli lodano nel muoversi, col muoversi dei pianeti e con lo splendore delle stelle. Gli animali col loro comportamento lodano il Signore perché ubbidiscono pari pari alla legge e al programma che il Signore ha messo dentro il loro DNA. L'uomo è ancora diverso perché è stato dotato di intelligenza e di libertà e di una coscienza, come dice Enrico. E questa è la differenza. L'uomo potrebbe di per sé stesso adorare semplicemente il Signore, ma poi vediamo avanti nelle riflessioni di oggi che non è sempre così, anzi è sempre il contrario. Quindi la creazione, nella creazione il Signore ha dato una legge che non sarà mai trasgredita. Infatti dopo dice nella pagina dopo, la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Ma perché ristora l'anima? Perché è una legge eterna. Tutto quello che l'uomo fa è provvisorio, l'uomo di per sé stesso è provvisorio ed è un niente rispetto a quello che esiste nel mondo e esiste nell'universo. E quindi l'uomo ha una precarietà di base che è dovuta al suo sangue, alla sua carne, al suo essere uomo. Poi, per andare avanti, vi leggo io un versetto in Matteo 16, a pagina 970, i versetti dal 13 al 17. E dice così, Matteo 16, dal 13 al 17. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Amen. E questo la dice lunga su quello che è la fede. E fermiamoci sulla frase: e voi chi dite che io sia? E questo Gesù direttamente lo chiede a Pietro, che era suo discepolo. Poi vi chiedo ancora un aiuto a leggere due parti di Colossesi, pagina 1173. E leggiamo al capitolo 1, scusate, pagina 1173, i versetti dal 13 al 21. E chiedo a Mara.
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie.
Ok, grazie. Adesso andiamo alla pagina successiva, al capitolo 3, i versetti dall'1 al 3.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Grazie. Allora, ci sono. È molto sostanzioso questi versetti, perché ribadiscono con forza, qui Paolo ribadisce con forza ai Colossesi il primato di Gesù su ogni cosa. Con Gesù tutto è compiuto, e in Lui sussiste la creazione, ma sussiste anche la nostra salvezza, perché Gesù è l'unico tramite per cui abbiamo la riconciliazione col Padre. E lo dice molto chiaramente, i versetti che sono molto forti, molto importanti sono: in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Cioè il Signore Gesù è prima di ogni cosa, quindi prima ancora della creazione, che la vita si manifestasse sulla terra. In ogni cosa... Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e Lui il principio, il primogenito dei morti, cioè colui per mezzo del quale c'è la rinascita, la risurrezione, affinché in ogni cosa abbia il primato. È piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. E poi dice: voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. E poi continua: perseverate nella fede senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo. E poi dice nella pagina successiva: risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. E poi una cosa importantissima: perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Vediamo, ecco, se il Signore oggi ci fa percepire qualcosa di queste verità assolute. Allora, cari fratelli nel Signore, i versetti che abbiamo letto oggi ci parlano di una prospettiva e di una messa a fuoco molto particolare, perché abbiamo visto la creazione, i pianeti che si muovono, e nelle descrizioni che ci sono fanno proprio pensare al Signore che osserva gli astri che Lui ha creato, e quindi la descrizione che viene fatta da Giobbe e dal re Davide è come se parlassero per bocca del Signore, descrivendo come il Signore vede le cose che ha create, quindi la rotazione, percepisce tutte le cose reali, però che hanno un senso profondo, perché sono create, sono legate al suo creatore. Quindi attraverso l'osservazione della realtà che ci circonda e riflettendo poi, perché poi non è solo l'osservazione della realtà, riflettendo sul nostro stato di esseri umani calati in questa realtà, ecco, riflettendo su queste cose possono sorgere dentro di noi parecchi interrogativi che non hanno una facile risposta. Alcuni di questi interrogativi possono essere: queste sono cose che da quando sono diventato credente il Signore mi ha messo in cuore, su cui ho riflettuto, e quindi ve le porto a voi come le ho vissute io su di me. Ecco, chi sono veramente io? Che cosa ci sto a fare al mondo? La percezione che ho di me stesso in relazione agli altri è reale o è filtrata? È amplificata o è sminuita? Sono una persona felice? Desidero ottenere la felicità? Oppure mi accontento di lasciarmi solamente vivere? Ecco, cari fratelli, il Signore, l'Eterno, il Dio di Israele, cioè colui che esisteva prima che il mondo fosse creato, colui che è puro nel suo essere e che ha fondato il mondo e ha creato i cieli e la terra, dà la soluzione a questi quesiti e attraverso la scrittura lo fa prima con i profeti di Israele, con Giobbe e con Re Davide, con l'Antico Testamento, e poi, come c'è scritto nella Bibbia, attraverso il Nuovo Testamento, attraverso i profeti di Israele, che c'è scritto nella Bibbia, investigavano per noi che adesso siamo qui credenti, e per i credenti dell'epoca di Gesù, investigavano per noi cosa? Per conoscere l'epoca in cui sarebbero compiuti i fatti, cioè la venuta di Gesù Cristo in terra. E poi dopo, attraverso nel Nuovo Testamento, con la predicazione di Gesù e la vita stessa di Gesù, fatto uomo, figlio di Dio, morto e risorto per espiare i nostri peccati e riconciliarci con Dio. La spiegazione a tutti questi quesiti ce la dà attraverso l'Antico Testamento, in modo tale che i profeti investigavano, cercavano di conoscere l'essenza di Dio attraverso le storie che abbiamo letto, abbiamo conosciuto, e come si sono comportati i servitori fedeli. E poi il Signore, oltre all'Antico Testamento, ci dà col Nuovo Testamento la testimonianza di Dio fatto uomo, morto e risorto per riconciliarci con Lui. E questo, a mio avviso, in base anche alle parole che abbiamo letto in Colossesi, si rinchiude la verità della vita, è rinchiusa la verità della vita e il mistero della vita stessa. Infatti c'è scritto: in Lui sono state create tutte le cose, cioè in Gesù, e tutte le cose sussistono in Lui. Lo sappiamo molto bene, cari fratelli, che ciò che impedisce la relazione e il ricongiungimento al Signore è il peccato. Questo l'abbiamo detto parecchie volte e lo ribadiamo ancora oggi. In Romani 6:23 c'è scritto che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Cosa vuol dire il salario del peccato? Se il peccato ci paga, vuol dire che noi lavoriamo per il peccato, quindi non lavoriamo per il Signore. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il Signore dona invece. Mentre il peccato paga, perché tu lavori per lui, il Signore dona gratuitamente. E questa è una delle differenze sostanziali su cui noi dobbiamo appoggiare la nostra fede. Tutti i nostri mali scaturiscono dalla disubbidienza a Dio. Prima dalla disubbidienza storica, come abbiamo conosciuto dalla Bibbia, attraverso Adamo, il primo uomo che ha fatto entrare il peccato nel mondo, e per mezzo di esso ha corrotto tutta la creazione e anche l'essere umano. Però, cari fratelli, dobbiamo fare attenzione a non banalizzare il problema del peccato. Il problema non è se io trasgredisco, ma fumo una sigaretta o mangio di nascosto una marmellata, più del solito. Ma il peccato significa, vuol dire che noi siamo separati completamente da Dio. Questo per un credente, non per un uomo del mondo, perché una persona del mondo può anche sguazzarci nei peccati, essere felice e pensare di farla franca, e anzi di avere anche l'orgoglio di dire: io me ne faccio questo e me ne vanto e sono a posto così, perché fa morire la coscienza questo comportamento. Perché Dio dice anche: il peccato cosa fa? È una cosa tremenda. Il peccato ci fa morire prima ancora che la nostra vita finisca. Quindi essere schiavi del peccato vuol dire essere, come sappiamo dalla Bibbia, essere schiavi di ciò che ha vinto. Però il Signore, sappiamo che dice anche: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ma se noi siamo vinti dal mondo, non siamo uniti a Cristo. Se siamo veramente morti al mondo, invece, certe tendenze dell'animo umano, cioè ribellioni, gelosie, invidie, che sono moti intimi proprio dell'essere umano, devono sparire. Per far questo dobbiamo confrontarci sinceramente e semplicemente con la purezza della parola di Dio, senza accampare degli alibi o delle scuse, ognuno per se stesso. Se quando osserviamo una persona morta a un cadavere, pensiamo a un corpo morto, vediamo che non c'è più nulla della persona che era stata quando era in vita. La sua storia, quello che ha fatto, non sono più nulla. In un istante tutto quello che lui era cambia. tutto quello che è stato in vita se ne va come il soffio che lui lascia e rende a Dio. Se siamo veramente morti alle cose del mondo, come dice in Colossesi, come dice la scrittura, dovremmo rinunciare a tutte le caratteristiche intime dell'animo umano. Intendiamoci, non voglio dire che dobbiamo rinunciare alle nostre aspirazioni di felicità, di realizzazione nella vita. Ma se si è in Cristo, come noi vogliamo essere in Cristo oggi e per sempre, dobbiamo fare morire ciò che noi è terreno. E quindi Paolo nei Colossesi ci dice fornicazione, impurità e passioni. Ora tutti sappiamo cos'è la fornicazione, ma include assieme ad altre cose anche l'impurità e le passioni. Quindi quando parliamo, prima facciamo ben attenzione a vedere se siamo, o quando giudichiamo un fratello, facciamo ben attenzione a vedere se siamo noi per primi puri e se non siamo schiavi noi a nostra volta di alcune passioni. Quindi per quello che la Bibbia dice, la parola vi accusa e vi scusa a vicenda, cioè noi dobbiamo avere questo atteggiamento nei confronti dei nostri fratelli, perché per quello che dobbiamo perdonare, l'abbiamo detto anche giovedì, dobbiamo perdonare, perché se noi aspettiamo dal Signore che ci perdoni perché leggiamo la sua scrittura, veniamo ai culti, facciamo tutto quello che dobbiamo fare da bravi credenti, quindi ci aspettiamo che il Signore ci perdona. Il Signore ci perdona se noi perdoniamo anche gli altri, guarda un po'. Ma perché? Perché il Signore è giusto. Non è come da noi che perdoniamo magari per convenienza o per non far parlare male di noi, ecco, cioè la verità è molto più sottile, molto più profonda di quello che può sembrare a prima vista. Adesso mi sono perso. Allora, dobbiamo rinunciare a tutte le caratteristiche intime dell'animo umano. Si deve far morire, grazie, ciò che in noi è terreno, fornicazione, impurità, passioni. Se siamo in Cristo, queste cose non avranno più sopravvento su di noi. Ma per questo il Signore oggi fa una domanda ben precisa, a cui siamo tutti chiamati a rispondere. Ma non rispondiamo adesso, rispondiamo nel nostro cuore e poi rispondiamo anche quando siamo a casa. Chi è per noi Gesù? Lo dice in Matteo 16, l'abbiamo letto prima. Non chi è Gesù per il mondo, cioè non chi è Gesù per le religioni, o per quello che ne pensano i cattolici, o per quello che ne pensano i testimoni di Geova, o per quello che ne pensano i mormoni, o per quello che ne pensano gli ebrei. Chi è Gesù per noi? È una domanda ben precisa che Gesù fa ad ognuno di noi. L'ho fatto prima a Pietro, poi lo fa ad Alessandro, lo fa a Daniela, lo fa a Enrico, lo fa a Rosella, a Laura. Quindi mettiamoci in cuore di rispondere secondo verità e secondo sincerità: chi è Gesù per noi? E questo significa: che esperienza abbiamo noi del Signore? L'esperienza che abbiamo è vera o è solo immaginata, vista come attraverso la lente di una cinepresa, oppure l'abbiamo vissuta su noi stessi? Credere in Gesù significa accettare questo paradosso, che è umanamente un paradosso, cioè dobbiamo fare questo paradosso nostro. E il paradosso è questo: come faccio io a morire per essere vivificato? Il bello è che non devo fare nulla. Non ho dei meriti nell'accettare il perdono di Dio, è Cristo che ce lo dona, è Gesù che ce lo dona, è il Signore che ce lo dona. Tutto ciò che il mondo considera meriti o capacità, quindi vedi le religioni, le regole da seguire, vedi il buon comportamento fino a se stesso, tutte queste capacità e meriti davanti al Signore sono nulle, sono annullate. Davanti all'opera del Signore, nella creazione e nella morte di Gesù, tutto perde di significato e valore, come di fronte all'eternità. Di fronte al Signore diventa tutto relativo. Quando inizio a rinunciare a me stesso, allora Cristo inizia a vivere in me. Dal punto di vista umano, questo paradosso non può funzionare, perché l'uomo naturale non può comprenderlo ed accettarlo. Questo per lui è una follia. Questo però, cari fratelli, è un problema di fede. Infatti, Gesù, quando parla del prezzo del discepolato, in Luca 9,27 dice: ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti, quindi parla a un'assemblea di, penso, credenti, non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. E io mi sono sempre chiesto, ma proprio agli inizi della fede, e ne avevo parlato anche con Ferruccio, ma come faccio io a gustare la morte? Che cosa significa? E questo per un essere, diciamo, che non ha mai sentito parlare del Signore, è una follia. È umanamente una cosa incomprensibile. Però Gesù cosa vuole dire con queste parole? Dice che chi non ha fede non crede neanche se vede il regno di Dio. Vedere dei segni per poi credere è una visione puramente materialistica della vita e della fede. Così facendo non potrò mai gustare la morte. Invece il Signore ci dice che con Lui le possiamo gustare. E questa è una bella rivoluzione rispetto al credere normale del mondo, al ragionamento delle persone del mondo. Credo che Gesù volesse dire di arrendersi e di piegare le ginocchia di fronte a Dio ed accettare la sua salvezza, e questo è quello che intendeva quando diceva di gustare la morte. Ora, cari fratelli, torniamo un attimo al Salmo che abbiamo letto del re Davide e di Giobbe. Possiamo dire sicuramente che ammirare e conoscere il creato non significa necessariamente dare gloria a Dio. Dobbiamo prima di tutto annullare noi stessi. Così facendo, ammirando la bellezza di ciò che ci circonda dal punto di vista di... Così facendo, se ammiriamo la bellezza di tutto ciò che ci circonda solamente dal punto di vista estetico, cioè di una persona a cui piace il bello, si rischia di non dare gloria a Dio, ma di dare gloria al Creatore. Di non dare gloria al Creatore, ma di dare gloria alla creatura e al creato, agli animali, alle stelle, e farci delle divinità. Solo se la creazione ci parla del Signore, allora si innesca in noi un meccanismo di conoscere chi può aver creato tutto questo. Solo allora possiamo dare gloria al Signore. La Bibbia in Genesi ci dice che il Signore ha creato la terra dal nulla. Prima non esisteva nulla. C'è scritto ancora che la terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E questo è quello che noi vediamo quando osserviamo l'universo. Adesso che abbiamo la fortuna di vedere con i telescopi e le navicelle spaziali come è fatto l'universo, vediamo che questi pianeti sono immersi nel nulla, che galleggiano. E il problema di fede ce lo ribadisce anche Ebrei 11:1-3. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora noi crediamo che Dio ha creato il mondo per fede, non per conoscenza o perché abbiamo scoperto dei reperti o perché abbiamo studiato a fondo come funzionano le cose. Per fede, dice ancora in Ebrei, comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè le cose che si vedono sono state tratte dal nulla. La materia non esisteva in precedenza, questo che ci vuole dire la Bibbia. Allora, aggiungo io, se siamo veramente morti al mondo e rinati in Cristo, diamo gloria al Padre, meditando sulla creazione, come faceva il re Davide e come riconosce Giobbe. Infatti Giobbe cosa dice? Ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Giobbe cosa fa? Si annulla di fronte alla creazione e di fronte all'imperscrutabile conoscenza e sapienza del Signore. Nonostante fosse una persona integra. Questo è il modo migliore di passare il nostro tempo, cari fratelli, dare gloria a Dio con semplicità e sincerità. E in questo credo che così potremo adempiere al primo comandamento, di amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza. La meraviglia di quando osserviamo la creazione non è capire come girano i pianeti, o comprendere i meccanismi che portano alla pioggia, come descriveva qui in Giobbe, che da dove vengono gli otri del cielo che stemperano la polvere sulla terra, quindi come si formano i temporali. Ma la meraviglia è sapere che i pianeti e la terra galleggiano nel vuoto. Come fanno? Cos'è che li sostiene? Chi è che li sostiene? Così pesanti eppure stanno a galla. Il moto che hanno, è un moto eterno, almeno fino a quando verrà il Signore, e il Signore lo vorrà. Sulla terra si fatica a muoversi per la gravità e l'interferenza dell'attrito, dovuta alla densità dell'aria oppure alla ruvidità del terreno. In cielo la gravità sappiamo che è annullata. Non abbiamo peso, potremmo galleggiare. Per analogia, sulla terra i rapporti umani sono complicati dal peccato che così facilmente ci avvolge, sappiamo dalla scrittura. Nel regno di Dio, in cielo, Dio ha sconfitto la morte e con essa il peccato, grazie a Gesù. Potremmo quindi paragonare il peccato all'attrito e alla difficoltà che l'uomo ha di muoversi sulla terra. Grazie a Gesù ho alzato un giorno lo sguardo al cielo, ero in montagna con degli amici ed ho visto tutte le stelle. Io ho detto proprio tutte, e a questa mia affermazione, me lo ricordo benissimo come se fossi adesso là in montagna con loro, alcune persone che erano con me, che mancavano di prospettiva, di una prospettiva intima che tende a qualcosa di superiore, alcuni miei amici si sono messi a ridere, ma nello stesso tempo in cui loro si mettevano a ridere, il mio cuore in quell'istante si è sentito sollevato. E cosa ho pensato? Allora ho pensato che nonostante tutto il male che io ho fatto, perché comunque c'era una sincerità di base nel mio comportamento, anche se non conoscevo il Signore, oppure di tutto il male che ho subito, una cosa risuonava nel mio cuore come gli accenti di questi pianeti che si muovono e come il giorno e la notte che comunicano conoscenza l'uno all'altro. E questa conoscenza era che tu ci sei, Signore. Ecco, questa riflessione, questo istante mi ha allargato il cuore, ha sciolto la dura roccia che avevo nel petto. Quindi oggi sono qui con voi, e questo lo faccio prima per me stesso, ma poi voglio che lo facciate tutti voi con me, ma non voglio, lo spero, me lo auguro per me e per voi. Ringrazio il Signore Gesù che ha iniziato a capire, ringrazio il Signore Gesù che mi ha fatto capire che siamo relativi, che non esiste nulla di assoluto se non le sue leggi e la sua parola e i suoi giudizi. Per quello che dobbiamo tremare nei nostri letti, come dice la scrittura, meditare ma tremare prima di aprire bocca e prima di comportarci con gli altri. Grazie a Gesù ho percepito la bellezza dei rapporti umani sinceri e veri. Ho percepito che un giorno non ci sarò più, non ci sarà più il mio corpo, ma la mia anima potrà salire in cielo e vivere per sempre in pace con Lui, il Signore. Il Signore che è grande sopra tutto e tutti. Grazie a Gesù ho imparato che la sua sapienza è infinita. È Lui che programma la vita, le cellule e dà le leggi ai pianeti e agli animali. Anche agli animali, perché questa settimana con Daniela abbiamo visto un documentario che mi ha fatto riflettere una cosa. Praticamente c'era nella Namibia, c'è un deserto molto sabbioso con temperature impossibili dove non c'è acqua, però comunque la vita è possibile perché ci sono degli alberi che vanno in profondità a raccogliere la poca acqua che c'è. C'è il mare molto freddo, la temperatura calda, creano delle nebbie, creano una piccola rugiada, i meccanismi che diceva Davide, chi è che forma, o Giobbe, adesso non mi ricordo più, chi è che forma la rugiada. Ebbene, anche in questi posti c'è la possibilità di vivere, e il comportamento degli animali era tutto dettato, chi è che ha programmato gli animali che si comportassero in un modo così perfetto? Ma perché? Adesso ve lo spiego, perché da bambino io guardavo gli elefanti, non capivo come mai, vedevo gli elefanti che hanno questi piedi che sembra, quando si muovono sembrano molli, però sono molto robusti, e però hanno anche delle unghie molto robuste, e non capivo cosa gli servivano le unghie. Grazie al Signore e grazie anche a questo documentario che ho visto che nel deserto gli elefanti cosa fanno? Gli elefanti come se fossero in quell'ambiente dei re, nessuno può andare contro un elefante. Eppure loro si servono per la vita di tutti gli altri esseri animali. Perché cosa fanno? Hanno la capacità con queste unghie, queste zampe, di scavare fino oltre un metro la terra, che è un terreno sabbioso. E loro proprio con questi piedi e con queste unghie scavano il terreno fino a un metro. E a un metro sottoterra vanno a trovare quella poca acqua che c'è. Ma è bello vedere, come questo documentario lo faceva vedere molto bene, come tutto funzionava come un'orchestra perfetta. Quando gli elefanti arrivavano c'erano tutti gli animali che si destavano, non scappavano, andavano sull'attenti quasi, e come dire, sapevano che da lì a poco avrebbero potuto bere anche loro, perché aspettavano che gli elefanti scavavano, e poi pian piano arrivavano le scimmie, gli uccellini, addirittura le aquile o i falchi si abbeverano a queste pozze create dagli elefanti. E questo, se non ci fa impazzire sta cosa, cadere a terra e dire ma come fa gli elefanti? L'elefante non è un essere intelligente, eppure lavora per gli altri. Ma perché? Perché è stato programmato con un piano perfetto, un programma perfetto dal Signore nostro Dio. Quindi, cari fratelli, ogni cosa creata dal Signore è creata eterna, le leggi che crea il Signore sono eterne. L'elefante si comporterà sempre così fino a quando non finirà il mondo. E tutte le leggi che il Signore fa e tutti i comportamenti che dà agli animali hanno una funzione ben precisa. Anche così per l'uomo. Le mani, come abbiamo visto nel filmato che ci ha girato il nostro fratello Ferruccio, sono complicatissime come architettura e come costruzione, ma di per sé sviluppano delle funzioni molto semplici. Prendere una penna, gli occhiali, oppure prendere un sasso, e si dispongono in modo tale che noi possiamo fare queste semplici, apparentemente semplici funzioni. Così è anche camminare, ad esempio, è veramente un miracolo, perché è fatto di migliaia di equilibri. Provate a vedere un robot, quando vengono costruiti questi robot, come che fatica fanno a camminare e che sgraziati che sono una cosa pazzesca. Nessun robot si avvicinerà mai alla perfezione dell'essere umano nel camminare. Così anche del respiro, oppure del vedere e di conoscere il mondo attraverso il meccanismo della vista e della prospettiva che noi abbiamo intrinseca dentro di noi, che non sappiamo, ma da quando siamo bambini riusciamo a riconoscere le distanze, perché facciamo, il cervello fa dei calcoli matematici sulla prospettiva, tutte cose che poi vengono codificate dagli studiosi. Però il corpo umano lo fa di per sé, senza che nessuno glielo insegni. Questi meccanismi che il Signore fa sono semplici e perfetti, ma sono pur sempre finiti di fronte alla grandezza e maestà del Creatore. Egli ci mantiene in vita, ci dona il respiro e ce lo toglie. Governa il mondo con degli equilibri talmente incredibili e talmente unici che solo lui poteva pensare. Se la Terra rallentasse il suo moto attorno al Sole o la sua rivoluzione attorno al suo asse, la sua rivoluzione attorno al Sole e la sua rotazione intorno all'asse, tutto cambierebbe, l'atmosfera sarebbe più rarefatta oppure più densa, e quindi cambierebbe anche la nostra vita. Chi ha creato questi equilibri e chi li governa? Queste sono le domande che dobbiamo porci per poter dare gloria al Signore. Infatti, cari fratelli, io so di per certo che il Signore si manifesta nella creazione, nell'ordine e nella complessità articolata di tutto quello che osservo e che osserviamo. Si manifesta nella semplicità dell'idea di base, nel pensiero sapiente che ha progettato tutto con perfezione. Questo, cari fratelli, può annichilirci. Tutto questo deve farci cadere a terra e ci disarmare per abbandonarci a Lui. L'infinita grandezza di Dio ci annienta, come è stato annientato Giobbe, che dice «Sono troppo meschino» e si mette una mano sulla bocca per non parlare, perché ha paura persino di parlare di fronte al Signore. L'infinita grandezza di Dio mi annienta, annienta il mio essere, ma la sua bontà mi tende una mano e mi risolleva e sussurra alle mie orecchie. Su Alessandro, non aver paura, io sono qui con te. Quindi oggi, cari fratelli, voglio ringraziare infinitamente il Signore con tutto il mio cuore, che un giorno mi ha raccolto nella polvere in cui ero e si è fatto conoscere. Lui è stato per me favorevole, e con questo la preghiera che io faccio per me stesso e per tutti voi è questa: che io, Signore, non voglio più lottare, voglio vivere in pace con te e farmi trasportare da te in tutte le cose che faccio della mia vita, e ad aspettare di vederti un giorno, come diceva il nostro Giobbe. La benedizione del Signore venga su di noi e ci faccia camminare sporcandoci della polvere che alzano i piedi del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.